Grazie. Avete parlato tutti e due, vi ringrazio, proprio del motivo che mi ha spinto a, non a cominciare perché era facile, sono disegni invitanti, allettanti, e poi era anche così un'occasione di rivedere un testo usato già da anni in Israele. Come poteva essere portato agli ebrei italiani. Ma quello che mi ha stimolato più di tutto è stato proprio l'utilizzo delle immagini per creare delle situazioni visive, naturalmente, educative. Ho pensato a quanto a me sinceramente mancato nella mia vita, non essendo stato orfano di papà e poi subito dopo la guerra, quanto ha dato il poter frequentare un collegio rabbinico, a cui io devo tutto e più di tutto, in quanto ho visto mettere in pratica delle halachot, ho visto proprio salare la carne, adesso poi non si fa neanche più, però ho imparato lì. Divisione carne latte, accensione candele, tutte le berachot, le tefillot. Ecco, questo mi ha stimolato perché mi sembra, quando io ho insegnato ai ragazzi dei Bar Mitzvah, che per quanto io potessi descrivere, insegnare e cercare di trasmettere una pratica, questi andavano a casa e niente. Non vedono niente. Per cui è come se gli raccontassi una bugia, in quanto gli dico, guarda, si fa così, l'ebreo fa così, dice la berakha per il vino, fa il kaddish, fa queste altre cose, poi va a casa, accendono la luce, spengono, fanno, bevono quello che vogliono, mangiano quello che vogliono. È chiaro che questo dopo un po', ma quasi subito, è più semplice non fare che farlo. Mentre invece il popolo ebraico è stato scelto fra tutti i popoli del mondo solo per due paroline. Due paroline che sappiamo tutti, ma forse ce le dimentichiamo. Naasi benishma. Il popolo ebraico è stato scelto perché presa la Torah, così come forse non dico il cofanetto, ma qualsiasi libro, dicono ok, va bene, faremo quello che c'è dentro. Poi dopo ci spiegherà il perché. Ed è quello che noi vogliamo stessi dai nostri figli. Vogliamo che i nostri figli non si mettano le dita nel naso, non dicano le parolacce, non facciano brutti comportamenti. Poi gli spiegheremo anche perché, o capiranno anche lui perché socialmente certe cose si fanno o non si fanno. Però un figlio bravo è quello che obbedisce e poi quando sarà pian piano cresciuto capirà anche il motivo. Noi siamo figli piccoli di un Hashem grandissimo, il nostro padre, che ci dice questo si mangia, questo non si mangia, si dice una berakha, qui non si dice una preghiera, questo si dice altre cose. Noi siamo stati scelti perché faremo una serie di Shema. E ho trovato che questo trasmissione non c'è più, o perlomeno è molto difficile ricreare. Allora ho utilizzato queste immagini come grimaldello, diciamo, la mia intenzione era proprio di rivolgermi ai ragazzi piccoli, quelli da Bar Mitzvah e così via, proprio per dare una compensazione a quello che magari in casa non vedono. Finito tutta la traduzione di tutti gli 8 libri e delle immagini, perché ho tradotto anche le immagini, nell'originale ogni pagina, in questo libro no, non c'è però nell'altro, nei precedenti c'era adesso, c'erano delle note e queste note erano solo come indicazioni in questa parte qui, solo l'indicazione bibliografica dove andare a trovare, in ebraico tra l'altro. Allora volevo prima di tutto verificare che la nota fosse a posto. Volevo verificare che non ci fossero, sapere se decidere se farlo in ebraico, farlo in italiano e così via. Poi mi sono guardato allo specchio, per quel poco che posso vedere, ho detto ma chi è che andrà mai a vedere? Allora lo guardate io e ho scoperto la Mishnah Berurah, di cui ho sempre parlato, anche nel Kitzur Shulchan Aruch, l'ho messo, tradotto, ma non è che l'ho studiata, perché il mio percorso di collegio rabbinico è stato corto. E quindi ho detto a mia moglie, senti, io ho trovato dentro questa Mishnah Berurah delle cose bellissime, curiosità soprattutto, cose di costume, spiegazioni delle mitzvot, circostanziate altri casi che non sono, diciamo così, frequenti. ho detto a mia moglie, senti, a me spiace buttare via tutto questo materiale che ho scoperto. E io comincio a metterlo lì, ho detto, sei voi tu, mi dice. E ho cominciato a raccogliere questo materiale. E da lì, piano piano, mi si è creato un prodotto, ancora non era prodotto, comunque era un materiale, che poteva andare bene sia con la parte alta per i ragazzi, sia con la parte bassa per quelli che i ragazzi non sono più. E quindi poterli anche, soddisfare una maturità che il ragazzo non ha. Certo, il ragazzo non andrà spontaneamente a leggere le curiosità sotto. Per ricostruire questa nostra prerogativa, che ce la stiamo facendo prendere dagli altri, l'abbiamo buttata via. Nasce l'Enishma. Ecco, lo scopo di questo, adesso è diventato cofanetto, comunque di questo progetto, era proprio quello di dare una spinta, un aiuto, un'integrazione a quello che nella società italiana perlomeno manca, e cioè un'applicazione già familiare. Solo per rimanere nella parte così progettuale, al termine di questa traduzione, tutte queste cose qui, ho avuto un incidente, e questo io ho imparato da Rav Habib, che ha fatto un giorno una grande cena per Odayan, per ringraziamento. E allora, vediamo se questo riesco, ecco, a trovarlo sotto. Esattamente poco più di un anno fa ero andato al tempio, eccolo qui, e nel tornare in corso Buenos Aires, e andavo in bicicletta, in corso Buenos Aires ho sentito un colpo da dietro e mi sono trovato in 3 secondi per terra, sdraiato a guardare il cielo con un male lancinante al ginocchio sinistro. Ginocchio sinistro che mi ero appena fratturato 3 mesi prima, ed era il primo giorno che riprendevo la bicicletta. Portato al pronto soccorso, hanno visto che la frattura della rotula, la prima era una frattura composta, era una frattura scomposta, quindi operazione. Ho detto a mio figlio Simone, per piacere, vai, era ancora sdraiato sull'asfalto, vai in cantina a prendere le stampelle e porta a casa le cose che ho qui, la bicicletta, il caschetto, roba del genere. In ospedale avevo un piccolo bagnacoletto qua, piccolino, ma la frattura era quella che era. Dopo 2 o 3 giorni sono stato operato, sono tornato a casa e mio figlio aveva appoggiato in ingresso questo caschetto. Mi sono reso conto del motivo del piccolo bagnacoletto. Questo è di fuori e questo è l'interno. Lo vedete che è tutto fratturato? Ecco, questa doveva essere la mia testa. Lui mi dice, va bene, grazie. Ti sei salvato, è andato bene, capita a tante persone. Questo caschetto non l'avevo comprato io. 3 anni fa, prima, uscendo dal tempio di Via Guastalla, uscivo con la mia bicicletta, un correligionario mi vede e mi saluta prima di andare via, mi dice, ah, ma sei in bicicletta? Sì, e il caschetto? Ho detto, non c'ho il caschetto, c'ho il berretto di lana, tra l'altro era proprio quello lì. No, no, mi dispiace, in bicicletta ci vuole il caschetto. Mette la mano in tasca, dalla tasca destra, tira fuori 100 euro, me le mette in mano e mi dice vai a comprarti il caschetto. Incredibile, non lo so. Io in quel momento sono andato a prendere il caschetto, gli ho dato il resto, per carità, perché 100 erano proprio veramente tanti, e da quel momento non ho più tolto il caschetto quando andavo in bicicletta. Ed è proprio vero quello che dice Hashem, quello che dicono i nostri maestri. Hashem prima dà la terapia e poi ti manda la malattia. Io devo dire grazie, e in questo, come si dice, in questo atto di questa persona, che tra l'altro non sono più riuscito a contattare personalmente, gli ho mandato email, ho cercato di telefonarlo, non sono riuscito a trovarlo, per me è un angelo. Ho trovato cioè, ho trovato, ci ho visto e cerco di farlo. Un atto di Achdut di unità. Ogni ebreo deve amare il prossimo, ma non deve amarlo perché ti voglio bene, un ragazzo ama una ragazza e c'è simpatia fra due amici, robe di questo genere, quindi li vuoi bene. Mi hanno insegnato i maestri, Shem diciamo lo Shema, Shema Israele, Shema Elokeinu, Shema Echad, e subito dopo dice Ve'avta, e la nostra mitzvah è Ve'avta le'echa kamocha. Ci sono degli ebrei che non sono tanto simpatici da amare. Veramente è una richiesta un po' grossa quella di dire di amare. Ma la chiave di lettura non è l'amore come noi la intendiamo. La chiave di lettura è in quell'Echad. Echad, Gematria e 13. Ava, Gematria e 13. Io non devo amare l'altro ebreo. Devo essere uno con lui. Esattamente come quell'angelo che mi ha incontrato 3 anni prima dell'incidente, ha trovato naturale tirare fuori 100 euro e darmeli per essere solidale con me. Io voglio essere solidale con gli ebrei italiani, dando questa opportunità qua. Un libro che possa, al di là del valore economico, che potete valutarlo anche voi, possa essere le mie 100 euro, del prezzo vogliamo essere, il mio simbolo di poter essere insieme agli altri ebrei. Quindi ho studiato, lavorato di giorno e di notte per far questo, per restituire, per dire grazie, per dimostrare la mia unità. E quanto più posso fare difficoltà, perché certe persone proprio opposte, io stesso non sono tanto simpatico delle persone, e quindi viceversa, questo è quello che secondo me Hashem vuole da noi. E da dove l'ho capito? Perché io ho provato a vedere anche così, per quello che posso conoscere, i popoli della terra. Io non ho mai visto un popolo come il popolo ebraico. E perché Hashem ha fatto per il popolo ebraico una cosa che non ha fatto nessun altro popolo? Non so, gli eschimesi, i cinesi, i negri, non so, altre cose così. Sono popolazioni che sono nate da una famiglia, poi cresciute, diventate... Noi avevamo avuto Abramo, che era una brava persona. Isacco, anche lui una bravissima persona. Giacobbe, non possiamo dire niente, sono la sintesi dei due precedenti. Hashem ha creato il popolo ebraico, non da Abramo, non da Isacco, non da Giacobbe, ma dai suoi 12 figli. Ma perché 12 figli? Ognuno con la sua tribù, ognuno con la sua specializzazione, ognuno con il suo vessillo diverso, ognuno in una parte diversa di Israele. Perché lui voleva, forse, come io ho potuto notare con i miei 2 figli, purtroppo ne ho fatti solo 2, ma sono venuti bene, grazie a Dio. Quello che vuole un papà non vuole un figlio obbediente, certo lo vuole sicuramente bravo, educato, ma se fa tanti figli vuole che si vogliano bene. E allora ha creato un popolo di 12 tribù, perché queste 12 tribù, riuscendo a vivere insieme in Achdut, che non vuol dire amore, ma vuol dire collaborazione, vuol dire unione, solidarietà, possiamo essere di esempio al mondo, specie in questi tempi qua, di come sia possibile, di esempio, come sia realizzabile, come siamo capaci a farlo, di essere diversi ma insieme, sefarditi, ashkenaziti, religiosi, meno religiosi. Questo lavoro che ho fatto ha un difetto, che naturalmente può essere un difetto o un pregio, secondo la provenienza della tribù da cui veniamo, cioè se sono ashkenaziti o sefarditi o roba di questo genere. Rendiamoci conto che siamo tutti ebrei, anche i chilonim, anche gli yemeniti o i falasha. Lo scoprirò questo. Fine della, diciamo, così, non dico introduzione, della motivazione di questo lavoro. Vi ho il piacere di far vedere anche quello che ho unito ai 9 volumi. È nato col progetto di un indice che potesse supplire il fatto che sono 9 volumi, quindi dovevo fare o un indice molto grosso per tutti, e quindi se avevi bisogno dovevi prendere quell'indice lì, oppure uno diviso per ogni libretto, e ognuno con la sua parte, così via. Ho preso l'elettronica e con un motore di ricerca è possibile cercare e trovare ogni parola che c'è in tutti i 9 libri. Metti qui la parola che cerchi, l'ulava per esempio, e ti viene immediatamente tutte le volte totali in cui compare nei 9 volumi. Qui per esempio compare 6 volte, benissimo, nel volume 6, capitolo 2, ognuno ti dice a che pagina e qual è il titolo di quella pagina. così può cercare e trovare con semplicità. Il libro è anche multimediale, se voi avete sfogliato ci sono anche dei bollin tipo altoparlanti, e questa è la parte, diciamo, audio, si mette il numero del libro e la pagina, e praticamente il libro vi parla, sentite la Berakhah, sentite la preghiera, il salmo, il suono dello shofar o quelle che sono le benedizioni riportate in quella pagina. Una volta fatto il DVD per queste due esigenze, che era la ricerca e la messa alla multimedialità, ho trovato spazio, tanto il DVD a quel punto non ci sono un numero di pagine in più o in meno, il costo è sempre quello. Vi consiglio di sfogliare i lunari storici, sono dei lunari che vanno dal 1873 al 1849, quindi molto pre-guerra, la prima guerra e poi la seconda guerra, che ho trovato interessantissimi, alcuni nel Quebec, alcuni tramite amici, e c'è anche quello di Milano, del 1847, c'è questo di Torino, anche molto carino, e sono da sfogliare, ci sono i nomi delle varie famiglie, ci sono le pubblicità che facevano allora, ecco qui De Benedetti, tessuti extra e così via, però ci sono anche come tutte le figure di tutti i vari le varie sinagoghe del mondo, quanti ebrei c'erano in ogni comunità, i nomi dei rabbini, delle cose veramente per me sono state una scoperta e ho voluto anche queste condividere e fermare nel tempo. Non dovete più andare a Cateca a sfogliare i vari librettini dentro gli scatoloni. E quando avete voglia così, vedete, ci sono delle cose veramente interessanti, un po' di tutta Italia, dei lunari che ho trovato. Alcuni per esempio hanno pareggiato il calendario lunare ebraico, quindi con le nostre festività, con i santi di tutte le religioni cristiane, oppure tutta la storia della famiglia dei Savoia, per tanto per dire, perché bisognava rendere omaggio ai regnanti, diciamo, del tempo. Questo è un libro ashkenazita, ve lo prometto, in cui ci sono le applicazioni delle mitzvot con fotografie. L'autore che mi ha dato il permesso di usare le fotografie mi ha chiesto solo di non darle contemporaneamente, per cui per esempio pulizia durante Shabbat, ti dice se si sporca qualche cosa, con che mezzo, come puoi farlo per prendere lo straccio, che tipo di straccio, se puoi spremerlo o non meno. E ashkenazita, vi ho avvertito, però può essere carino anche sfogliare per così aggiungere un po' di halakha a quelle altre cose che sono già comprese. Ogni giorno ha un suo fascicoletto e con solo quello verde si può vedere che è quello del giorno, oppure tanto così la domenica, venerdì ci si prepara per lo Shabbat, tanto in preparazione per quello. C'è un bellissimo librettino che non avevo pubblicizzato perché l'ho messo all'ultimo, con tutte le ricette sulle challot. Ci sono qua challot di tutti i tipi, water challah, challah al pesto, challah classica, quella ripiena, di Tu Bishvat, di Rosh Hashanah, il cioccolato integrale, ma anche le spiegazioni sugli ingredienti, quindi perché si usa la farina, che significato ha lo zucchero, che significato ha il sale, il lievito e così. Anche quello da sfogliare, diciamo, può essere una cosa piacevole. Uno Shabbat non è uno Shabbat, avete capito che mi piace molto lo Shabbat. Senza il pranzo con i canti, e allora ho fatto un librettino che pur essendo elettronico uno si può stampare e quindi può trovarselo pronto per lo Shabbat, però prima dello Shabbat c'è l'ebraico, il traslitterato, qui c'è la traduzione e il commento di Rav Pachut su ognuno dei salmi di Shabbat, e c'è anche il canto. Uno se li può sentire, sfogliare naturalmente, poi se riesce a trasmettere qualche cosa in casa, quando qui ci sono questi due segni è perché ci sono due versioni dello stesso canto.
Menucha v'simcha, or la Yehudim, Yom Shabbaton, Yom Hamad.
Questa è la prima versione, questa è la seconda versione.
Menu Chavetim Chaor LaYehudim LaYehudim Yom Shabbaton, Yom Hamad.
Ecco, chi ha voglia se lo impara, se lo sente, se lo porta, se lo stampa e poi di Shabbat si riproduce. Penso che non sarà lo stesso Shabbat di quello precedente, se fate anche questo. Le cinque Megillot, in ebraico, con la lettura magistrale. Io sinceramente quando arriva Echa, quando arriva Coelet, faccio fatica a leggere, si legge una volta solo all'anno, non so presentarla bene. Diciamo la Megillah di Ester è un po' più frequente, tutti. Qui ci sono tutte le Megillot, tutte le prime quattro fatte da Rav Richetti, che è stato un valido collaboratore e poi sono un suo fan. E quella di, invece del Megillat Ester ha due versioni anche qui, alla versione persiana, non si è passati.
Ecco.
Anche questo si può stampare, si può mettere diciamo su carta e poterselo anche studiare. Qui in mezzo ci sono i tre Sidurim. Questo Sidur è un Sidur storico che non conoscevo, è di Rav Giron, che penso che sia il primo, perlomeno a me ha stupito, perché pur essendo del 1879 ha la traduzione interlineare. Non avevano il computer, non avevano i mezzi che abbiamo adesso di stampa, però ogni parola ha la sua traduzione singola sopra, è fatta per i ragazzi di Livorno. A suo tempo l'avevo, l'ho digitalizzata ed è a disposizione adesso di tutti. Questi altri due siduri invece li conosciamo. Qui essendo a Milano, a Roma ho fatto prima vedere questo di Panzieri, c'è tutto il sidur di disegni, cantato, recitato. Ogni pezzo ha il suo pezzo, quindi la pagina corrispondente, sono 700 e passa pagine, e di tutto c'è la recitazione, per cui dovrebbe anche essere più facile o perlomeno più difficile perdere la tradizione della lettura, sia per i giorni feriali che per Shabbat naturalmente, delle varie preghiere. Questo l'ho fatto perché io stesso, quando avevo un pochino più di voce, cantavo, recitavo ed era importante avere la... Ecco, ogni pagina c'ha il suo pezzettino per cui
possiamo... והכנה אור פי לשוב אליך, וחדש כליותי לשמור פיקודיך.
קראתי קטי לא קונשבי לסיניורי, tanto tempo, però almeno adesso questo è a disposizione anche per chi non è vicino a Rav Richetti. E lo stesso per il Sidur Panzieri di Roma. Questo è il nono, invece il nono libro, quello del Verachot, di cui dirò solo due paroline per non prolungare troppo, ma che è stato quello che ho potuto fare dopo il mio incidente. Ero in Israele tutti gli anni, grazie a Dio spero di poterci andare tutti gli anni, ero a Gerusalemme e sono andato in una libreria e ho trovato un librettino, cioè sia in formato piccolo tascabile che in formato più grande, in cui tutte le berachot del mangiare, quella che si dice prima e quella che si dice dopo, erano già tutte pronte, c'era l'immagine e la berachà sopra vicino e poi c'era delle note. E mi è piaciuto molto come impostazione, perché io ho provato almeno 3 o 4 volte a studiare le leggi sulle norme delle berachot, non ci sono mai riuscito perché sono veramente complicatissime. Questo invece ha fatto il lavoro al contrario, invece di studiare le norme e poi sapere che cosa dire, ti dice prima cosa dire e poi se vuoi approfondire mentre stai mangiando vai anche a vedere perché dice una berachà e piuttosto che un'altra, soprattutto con l'occhio a tutti i riti, vuol dire tutti i riti sono rappresentati, quelli ashkenaziti, sefarditi e tanti vari rabbini, è il nono volume che è fuori in cartaceo, questo è già pronto così, anche qui con la possibilità di ricerca e di utilizzo, per cui a parte le askamot ci sono tutte le fotografie delle varie berachot, ci sono anche le misure ma in maniera grafica, vuol dire che per sapere quante sono le misure da cui scatta la berachà avete l'immagine, questa per il volume naturalmente con i fiammiferi, adesso ho stracciato un po' troppo, Questi sono tutti invece i cibi, e di ognuno ti dice la verità e ti dice la nota e ti spiega dove poter andare. Velocemente il prossimo, ecco, qua sotto c'è il calendario, tutti noi a Milano conosciamo il calendario, che è stato fatto a suo tempo da Becore, da Rabbinov, in cui metti per la città di Milano, qui ci sono 22 città invece, per la città di Milano ti dice l'alba, il talled, l'ora del talled, il tefillim, sorge del sole fino all'uscita delle stelle nelle due versioni, 42 e 72 minuti. Io ho trovato un po' ingiusto che solo Milano potesse averlo e le altre città non le avessero, e allora ho raccolto tutti i dati per tutte le città e questo vale sempre, praticamente in qualsiasi, qui c'è il calendario, scegli che città ti trovi, quale giorno dell'anno vuoi vedere e sai quando puoi mettere le talet e tefilin, quando puoi dire mecha, quando esce Shabbat. Affiancato a questo, che è vero che dà tutti gli orari ma non ti dice quando sono le feste o altro, gentilmente mio figlio, che aveva un po' la passione di queste cose qua, ha creato un lunario perenne, praticamente qui sempre per le 22 città che uno può scegliere, ti dice non solamente gli orari, si schiaccia qua orari, compaiono gli orari della giornata, per cui dove ti trovi, per far vedere, se è venerdì ti dice anche l'accensione delle candele, se è Shabbat ti dice quando è l'uscita delle stelle, per sempre, per cui ti dice le festività, ti dice la parasha, che parasha si legge, quante candele si accendono per Hanukkah, il giorno dell'Omer, tutto questo. Questo è ormai pronto e utilizzabile a tutti, quindi anche le comunità forse sono un po' più alleggerite nel fare i calendari tutti gli anni, che è un po' un lavoraccio, diciamo, non divertente, necessario, ma non certamente la cosa più semplice che c'è da fare. Per concludere, prima i ringraziamenti, qui ci sono i ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno aiutato nel, così, sia nel crearlo, nel darmi i permessi, il rabbino Rubin, Berchot Eliyahu, il Ketek, e c'è anche, questa l'ultima cosa, George Boss, Jorge Boss, perché si pronuncia così, che è un direttore d'orchestra, che mi ha contattato 5 anni fa, circa 5-6 anni fa, e mi ha detto che voleva il libro dei miei salmi, il mio, perché doveva fare un concerto a tema ebraico. E ha preso questo, ci siamo incontrati, una persona giovane, simpatica, e poi ci ha invitato un giorno, ci ha portato addirittura in Svizzera, perché era dall'area svizzera italiana, che ha fatto questo grosso concerto, che a me è piaciuto, almeno l'ho registrato, ma lui aveva fatto anche il video, e siccome era tema ebraico, siccome era, così dice, stato spontaneo, a presente noi ci vogliamo bene, pensiamo che tanti non ci vogliano bene, questo ci vuole bene, e non siamo, e non è il solo, ci sono tanti non ebrei che ci vogliono bene, e quindi hanno simpatia, li ho incontrati nella mia vita, tutti noi li abbiamo incontrati, magari si notano di più quelli che non ci vogliono bene. In segno di gratitudine per lui, di riconoscimento e di forse anche di stimolo, di stare insieme, perché quanto più il non ebreo vede che noi stiamo insieme, che siamo fedeli, che osserviamo, quello che mi è capitato a me in ospedale con la kippah, dovreste saperlo tutti, nel senso ero quasi perseguitato da mio primario perché me lo faceva di tutti i colori, dandomi sempre la colpa di tutto. E poi insultato, insomma, mi ha proprio offeso, sono dovuto stare a casa in depressione, ecco, perché non avevo più voglia di andare a lavorare, a sentirmi sempre martellare. Quando ero a casa, stavo facendo chizura in quel periodo, la correttrice di bozze, una non ebrea, e mio figlio Davide, Simone, Davide che adesso è in Israele, mi fanno una domanda, ma papà, oppure dottor Levi, ma separati, non c'entrava niente con questo. Ma in ospedale metti la kippa. E io quando ho cominciato ad andare in ospedale, 20 anni prima, non ero così religioso, così osservante. E quindi io avevo mantenuto l'abitudine di togliermi la kippa e mettermi il camice, e viceversa, quando uscivo, mi toglievo il camice e mettevo la kippa. Ma loro sapevano benissimo questo. E mi ha fatto la domanda, tutti e due mi ha fatto la stessa domanda, perché? Non ho saputo rispondere. Adesso sinceramente se mi vedete ho il cappellino e ho nascosto i tizzit, perché mi è arrivata la notiziario che a Milano sputano in faccia le persone che sono ebree. Però io andavo sempre in giro, prima che partissi per Israele avevo sempre la kippah e i tizzit fuori. E allora sono rientrato in ospedale, ho chiesto sempre anche questo a mia moglie, cosa faccio? Scappo dall'ospedale, non vado più, mi licenzio, oppure torno con la kippah? Dice, perché no? Prova. E nel momento in cui sono tornato con la kippah e il camice naturalmente, e mi sono presentato ai miei colleghi, che mi conoscevano già da tanti anni, nessuno mi ha detto niente, ma l'occhio non guardava il mio occhio, guardava un po' più in alto, ma non hanno detto niente. Però da quel momento in poi non mi ha più perseguitato nessuno. Noi siamo un esempio per il mondo. Non lo vogliamo essere, però lo siamo, nel senso che uno non vuole essere religioso, non vuole fare tutte le mitzvot, è pesante. Però nasci dai genitori ebrei, sei ebreo. Ci sono non ebrei che farebbero le carte false per diventare ebrei. Noi siamo ebrei, siamo seduti su un trono, su uno scrigno che ci invidia tutto il mondo. E quindi se portiamo bene questa kippah, se ci comportiamo bene, a me mi ha aiutato, perché in ospedale quando avevo la kippah, anche se visitavo degli arabi, mi dovevo visitare 3 volte meglio degli altri. Quindi anche la responsabilità, però bella, perché poi si siede davanti al paziente, si sedeva, adesso sono in pensione, e la prima cosa che mi diceva, prima di dirmi se aveva mal di gola o mal d'orecchio, mi diceva, sono contento che mi visita un ebreo. Questo esiste. E se non ci vogliono bene, semplicemente perché ci vedono come senza kippah, senza mitzvot, facciamo questa mitzvot. È la nostra unica arma. Io ero in Israele, hanno tirato tanti di quei missili, non hanno smesso un giorno. Un ragazzo delle yeshiva non è tornato. E dentro all'apride della yeshiva c'era la fotografia con il cero. E malgrado tutto non hanno smesso un giorno, forse mettendo la kippah, Hashem li mette a tacere. È un augurio, una speranza. È uno stimolo per andare avanti. Grazie. Ho portato qualche copia, naturalmente potete vederlo, spero che entri nelle case. Ah, scusate, a posteriori vi assicuro che non ci avevo pensato prima, però avendo tutto questo materiale in casa, ci ho lavorato 6 anni, non sapevo poi come realizzarlo, ho dovuto prendere delle lezioni per fare la grafica, per fare il grafico, perché se dovessi dovuto prendere un grafico a farmi quel lavoro, non mi bastava tutta la liquidazione che ho ricevuto dall'ospedale. A posteriori, vedendo poi come l'ho realizzato, ho detto forse anche questo è un segno. Non ho fatto un volume solo, con un indice solo, tutto bello in modo tale che sia unico. Ho fatto 9 volumi, però messi tutti in un cofanetto doppio. Stiamo insieme. Grazie.